Stai ascoltando Mostri senza nome, Roma, il delitto della minestrina, primo episodio. Veleni, le armi letali più discrete. Usati fin dall'antichità, spesso per risolvere conflitti dinastici o eliminare nemici politici. Augusto, Claudio, Germanico sono alcuni esempi storici documentati. Tutti imperatori della capitale morti avvelenati. O almeno così è stato riportato. Già, perché nell'antica Roma è difficile distinguere una morte per avvelenamento da cause naturali. Questo tipo di uccisione diventa poi molto frequente nell'età elisabettiana, tanto da ispirare la penna di Shakespeare. E se i protagonisti delle sue opere spesso sono italiani, italiani sono anche i veri pionieri in fatto di veleni. Nelle canne fumarie dei forni delle fonderie si trovano dei cristalli bianchi perfetti, quello che in gergo veniva chiamato arsenico. In realtà si tratta di ossido arsenioso, solubile in acqua e in sapore, un modo perfetto per uccidere qualcuno senza dare nell'occhio. Nell'Ottocento gli avvelenamenti da arsenico vanno per la maggiore. Essendo un prodotto di scarto della lavorazione del rame, è una sostanza economica e facile da reperire. Nello stesso periodo, però, comincia a diffondersi il veleno blu, che nell'arco del XX secolo diventerà il veleno che mietterà più vittime nella storia. Il cianuro. Oggi siamo diventati più bravi a individuare le morti per avvelenamento. La chimica forense è diventata così sofisticata che ora è possibile trovare tracce nei liquidi che fino a pochi anni fa non si credevano neanche distinguibili. Eppure, come ogni caso di mostri senza nome ci ha insegnato, anche un'analisi corretta non basta per risolvere un caso. A volte ci porta ad un passo dalla soluzione. E allora, quale quesito irrisolto ha avvelenato questa indagine? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Conosciamo la protagonista di questa vicenda grazie al giornalista della Repubblica Massimo Rugli.
Francesca Moretti era una ragazza molto riservata, molto chiusa, molto per bene, buona famiglia di Pesaro, laureata in sociologia, era venuta a Roma per completare gli studi e aveva cominciato a lavorare in un progetto di integrazione tra Rom e cittadini romani.
Si aggiunge la firma di cronaca nera del Messaggero, Paola Vuolo.
Nel quartiere dove abitava aveva fatto amicizia con il gestore del bar, con l'edicolante, la conoscevano un po' tutti proprio per questa sua disponibilità e generosità. Come molti studenti che abitavano in quegli anni a San Lorenzo, Francesca divideva la casa con altre due ragazze, Mirella e appunto Daniela. I rapporti tra loro erano buoni, lei con Daniela erano molto amiche, ma anche con Mirella condividevano la stanza, le spese, le bollette, come si vive tra fuorisede.
Francesca Moretti è una ragazza di 25 anni. Da un paio d'anni vive a Roma da fuorisede, al terzo piano di un appartamento nel quartiere universitario di San Lorenzo. È socievole, vivace e innamorata della vita. E come tanti suoi coetanei, sta cercando un posto nel mondo. Quell'anno, però, il 2000, non inizia così bene.
Francesca stava male da diversi giorni, era in cura per dei dolori fortissimi alla schiena, lombosciatalgia. E il pomeriggio era stata così male che avevano chiamato questo medico, il dottor Giuliani, che le aveva fatto un'iniezione di Toradol. Sembra che le cose vadano un po' meglio e poi comincia a stare sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, finché nel pomeriggio le amiche allarmate insieme chiamano il 118, ma a questo punto le condizioni di Francesca Moretti sono disperate.
Francesca viene portata d'urgenza all'ospedale San Giovanni. Ce ne parla la dottoressa tossicologa Roberta Tittarelli.
Francesca arriva in pronto soccorso intorno alle 17.45 con una frequenza cardiaca molto elevata, intorno ai 150 battiti per minuto. Quando un paziente arriva in pronto soccorso con una sintomatologia così grave, si può presupporre che ci sia un'intossicazione e in genere vengono eseguite una batteria di analisi o un pattern che va a vagliare diverse sostanze d'abuso.
Cioè si pensa a un'intossicazione o da eroina o da cocaina. però le condizioni si aggravano, tentano in qualche modo una terapia in extremis.
La ragazza già presentava una rigidità, non comunicava con i sanitari, quindi era in uno stato di semicoscienza, e intorno alle 19.05 avviene l'arresto cardiaco e il decesso verrà dichiarato intorno alle 19.35.
Assieme a Francesca è rimasta solo una delle due sue coinquiline. Potrebbe essere lei l'unica ad aiutare i medici a capire cosa è successo alla sua amica, a capire a cosa è dovuto quell'attacco che l'ha portata rapidamente alla morte. Massimo Lugli.
Al pronto soccorso c'è Daniela, la coinquilina, e un poliziotto del commissariato gli fa qualche domanda e immediatamente la risposta è inquietante, perché Daniela dice: questa volta non sono riuscita a salvarla, aveva tentato altre volte di uccidersi, ero riuscita a evitare questa cosa, invece questa volta non ce l'ho fatta. E quindi parte questa idea del suicidio.
L'idea del suicidio prende forma sul fonogramma che l'agente di polizia di turno all'ospedale San Giovanni invia al commissariato di San Lorenzo. La sera stessa, poche ore dopo la morte di Francesca, la polizia entra in casa delle ragazze per provare a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti. Gli agenti fotografano e mettono a verbale tutto quello che ritengono utile. Interrogano le coinquiline fino a notte fonda. Viene rinvenuto anche il diario di Francesca, nel quale si legge: «Sto male, e non è solo una semplice influenza». Quando le agenzie battono la notizia, la conferma che si sia trattato di un suicidio o di un'intossicazione da farmaci ancora non è arrivata. La reazione delle redazioni è quindi assai diversa, come racconta Massimo Lugli.
Arrivò un'ansia probabilmente, ma non gli demmo alcun peso. Repubblica aveva poco spazio per le brevi di Nera. Fosse stato un suicidio non lo trattavamo, perché la linea di Repubblica era: i suicidi sono fatto privato, quindi non scriviamo una riga.
Anche Vuolo dedica all'accaduto un semplice trafiletto.
Facemmo una breve, ero proprio io di turno quella sera, tolto il dramma di una ragazza morta, giornalisticamente non c'era un mistero, non c'era un giallo su cui indagare o da raccontare.
La mattina del 23 febbraio 2000, all'Istituto di Medicina Legale, si presentano i genitori e la sorella di Francesca, arrivati da Pesaro, per un ultimo saluto alla ragazza. L'avvocato della famiglia Moretti, Giovanni Galeota.
Nei primi momenti c'era solo tanto dolore, tanto sgomento, c'era veramente tanta impressione da parte del papà, da parte della mamma, da parte della sorella. È una situazione assolutamente strana.
Quando arrivano i familiari, Francesca è già morta, sono scene come al solito molto drammatiche, e la madre, appena arrivata, si lascia sfuggire questa frase: me l'hanno ammazzata.
Me l'hanno ammazzata. Una frase che non può passare inosservata dopo il sospetto suicidio di una ragazza. Forse la mamma di Francesca era a conoscenza di qualche lato oscuro nella vita di sua figlia?
Francesca era una ragazza molto sensibile, così come la descrivevano anche le amiche. Laureata in sociologia, si occupava di integrazione dei Rom, lavorava con l'Opera Nomadi presso il campo Rom a Casilino Novecento.
E così viene ricordata Francesca da Massimo Converso, presidente dell'associazione Opera Nomadi.
Francesca Moretti era la nostra migliore operatrice, sempre sorridente, sempre entusiasta, eravamo contenti di lei. La morte di Francesca Moretti causò in tutto l'ambiente dell'Opera Nomadi rabbia e frustrazione.
Quelli che sentite sono bambini del campo Rom in cui Francesca operava.
Era brava con noi e ci portava sempre alla scuola.
Scuola.
La mattina.
E svolgeva anche bene il suo lavoro.
E in questo contesto ha conosciuto un uomo, Graziano Halilovic, abitante di un campo nomadi, figlio del capo del campo nomadi, con cui aveva intrecciato una relazione.
Francesca Moretti e Graziano Halilovic si recavano di buon mattino in tutte le abitazioni dei bambini rom del campo, li svegliavano e poi a scuola si occupavano anche dell'igiene. Il campo di Casilino Novecento era fango, fondamentalmente. Un'igiene precarissima. Per Graziano era facile andare al Casilino Novecento, si trattava quasi sempre di parenti di secondo grado al massimo. quindi non c'era difficoltà. Per Francesca era una novità, ovviamente. E quindi bisognava dargli atto di una grande disponibilità umana, però anche professionale. Ne andavamo orgogliosi. E poi avvenne l'innamoramento.
Graziano era figlio di un importante capo del clan nomade di Casilino Novecento, Vario Halilovic. È sposato, ha 5 figli, ha una moglie gelosa che riesce a procurarsi il numero di telefono di Francesca e la chiama, la minaccia, le dice che deve lasciare il marito, che sennò peggio per lei. Quando Francesca parlava a Graziano delle sue paure per via delle minacce che riceveva telefonicamente dalla moglie di Graziano, da Fatima, Graziano la rassicurava dicendole: guarda che finché è vivo mio padre a te non capiterà mai nulla.
Francesca aveva paura, anche se il padre di Graziano sembrava poter garantire per quell'amore clandestino. Forse aspirava ad un futuro diverso per suo figlio, lontano dal campo del Casilino. Può essere che la mamma di Francesca fosse preoccupata da questa situazione, che nutrisse dubbi su quella protezione. Dubbi che a questo punto anche la polizia deve risolvere. Risolvere.
In un caso del genere, con cause ancora da chiarire e una ragazza così giovane, sospetto di un suicidio, l'autopsia è quasi routine.
E questo permette al PM di porre dei quesiti per stabilire di cosa è morta Francesca, come è morta, perché appunto c'è la frase riferita dall'agente Altobelli in cui Daniela parla di probabile suicidio. Non si è capito veramente la causa della morte di Francesca e quindi si apre un fascicolo contro ignoti.
Pesaro e Roma hanno perso una ragazza in maniera inspiegabile. 5 mesi dopo, la polizia si reca nelle Marche per comunicare alla famiglia di Francesca i risultati dell'autopsia.
La ragazza è stata uccisa da una dose letale di cianuro. Mi ricordo che arrivò al giornale questa agenzia e la prima cosa che pensai fu: ma figurati, se sono sbagliati, perché si sbagliano, capita. Io ho fatto cronista di linea per 40 anni, non mi era mai capitato un caso di avvelenamento da cianuro. Veleno per topi, verderame, sì, casi di avvelenamento, ma il cianuro mai.
Beh, questa cosa ci ha sorpreso e ci ha colpito perché non è un mezzo tanto comune usato per togliere la vita a una persona. Intanto il cianuro, proprio il veleno, a me personalmente dava l'impressione di scrivere una storia d'altri tempi, perché abituata con morti sparati, carbonizzati, gole tagliate, sembrava di stare in una storia ottocentesca quasi.
A svelare l'avvelenamento è stato l'esame autoptico. Il corpo, come sempre, è in grado di dare delle risposte molto affidabili, su cui cominciare a indagare. La dottoressa tossicologa Roberta Tittarelli.
I range di sopravvivenza legati ad una ingestione di cianuro sono comunque abbastanza ristretti. In letteratura vengono riportati dei range dai 30 minuti fino alle 2 ore. E il range di sopravvivenza di Francesca si è aggirato intorno alle 2 ore. Però molto probabilmente questa sopravvivenza è stata strettamente correlata all'intervento dei sanitari. I consulenti hanno rilevato la presenza del cianuro in concentrazione tra i 7 e gli 8 microgrammi in millilitro, che è una concentrazione di quasi 7 volte superiore rispetto a quella riconosciuta a livello della comunità scientifica internazionale come dose letale. Quindi avevamo un'elevatissima concentrazione nel sangue, la presenza del cianuro anche nell'umor vitreo e nel contenuto gastrico, il che ovviamente avvalorava l'ipotesi di un'assunzione per ingestione della sostanza.
L'autopsia indica un tempo massimo di 2 ore, che possono aumentare nel caso di un pronto intervento dei medici, come è accaduto per Francesca. 2 ore. Quindi il cianuro è stato assunto solo poche ore prima del suo arrivo al pronto soccorso. Riavvolgiamo il nastro. Il pomeriggio della morte, Daniela e Mirela, le sue due coinquiline, si erano alternate per aiutarla, per starle vicino. Poi, preoccupate, avevano chiamato il medico che seguiva Francesca. Il dottor Giuliani aveva optato per un'azione drastica: somministrarle con un'iniezione del Toradol. Dopo qualche ora, Francesca era parsa stare meglio e aveva mangiato una minestrina preparata da Daniela, in cui era stato sciolto anche un formaggino. Poi, intorno alle 16.30, la situazione precipita. Alle 16.45 circa, Mirela aveva chiamato in lacrime il suo fidanzato e insieme a Daniela, rientrata in casa dopo essere uscita per fare la spesa, avevano chiamato l'ambulanza. Uscita di casa, Francesca morirà nel giro di 2 ore e mezza. Come spesso accade, gli inquirenti si concentrano sull'arma del delitto. In questo caso è una polverina bianca, molto simile allo zucchero, il cianuro. L'utilizzo di questo insolito veleno può essere la chiave di lettura dell'intero caso.
Il veleno delle mandorle amare, il veleno con cui si uccisero diversi gerarchi nazisti, le spie portavano la famosa capsula di cianuro nei denti che con un movimento della mascella riuscivano a rompere per poi darsi la morte per evitare di parlare.
Ma quali sono le caratteristiche di questa sostanza? Torna in nostro aiuto la tossicologa Roberta Titarelli.
Il cianuro innanzitutto è incolore, quindi è facilmente miscibile. Non sempre è facilmente rilevabile al gusto, perché se noi immaginiamo di assumerlo in un'unica soluzione, nel momento in cui riusciamo a sentirne il sapore, ormai l'ingestione è avvenuta. Il cianuro viene utilizzato nella metallurgia, ad esempio, per la placcatura dei metalli. Esistono anche delle fonti naturali di cianuro, come ad esempio l'amigdalina, che è contenuta, ad esempio, nei noccioli delle ciliegie, delle susine, delle prugne, anche se per arrivare a un dosaggio tale da provocare un'intossicazione acuta da cianuro in questi casi, bisognerebbe effettuare un'ingestione di dosi massicce.
Un modo inconsueto per compiere un delitto nel 2000. Chi poteva disporre dunque di un veleno così potente? Le indagini partono con decisione, seguendo la pista Rom. Torniamo da Massimo Converso, di Opera Nomadi.
Fatima, la consorte di Graziano, certamente lei soffriva. Avrebbe voluto Graziano tutto per sé, ma dobbiamo pensare che dal 1300 loro vivono in una dimensione della famiglia totalmente diversa da quella cristiana occidentale, dove è ammessa la poligamia, è ammessa.
Francesco ovviamente è intimorita da queste minacce, ma Graziano la rassicura. Le donne rom minacciano, fanno scenate, ma non vanno mai oltre alle minacce verbali, alle aggressioni verbali. Le dice che fin quanto il padre è vivo, Bairo Halilovic, nessuno le farà mai del male.
Bairo fondamentalmente era una persona buona d'animo, accoglieva tutti nella famiglia. Graziano Halilovic era il primo a essersi integrato, avere rapporti con i Gagè, cioè noi non rom, e Bairo ne andava orgoglioso, era contento, insomma, che il figlio si fosse integrato.
Francesca, infatti, aveva sempre avuto un buon rapporto con Bairo, il padre di Graziano. La sua mentalità aperta l'aveva sempre tranquillizzata. Si sentiva protetta da questa figura e in lui vedeva un alleato pronto ad assicurare al figlio un futuro lontano dalla miseria del campo.
La notte del 21 febbraio, Francesca riceve una telefonata da Graziano. Graziano le dice che è morto suo padre, un infarto. E Francesca è molto turbata da questa notizia. Certo, pensando alla frase di Graziano, non ti preoccupare, finché è vivo mio padre non ti sarà fatto nulla, pensare che muore Bairo Halilovic e Francesca muore il giorno dopo sembra la trama di un romanzo giallo.
In 48 ore Graziano perde prima il padre e poi la fidanzata. Forse la signora Moretti sapeva di questa coincidenza quando ha pronunciato la frase «me l'hanno ammazzata». Ma durante gli interrogatori delle coinquiline, esce fuori che nei giorni che precedono la morte di Francesca ci sono altre strane coincidenze.
Hai ascoltato Mostri senza nome, Roma, il delitto della minestrina. Una serie originale, Sky Crime. Adattamento testi e voce, Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio, Alessio Abeli. Produzione, voice.fm.